Ma chi te lo fa fare? Il volontariato, le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.
Un caro saluto alle amiche e agli amici di Ma chi te lo fa fare? Io sono Luciana, sempre insieme con voi, sempre con tanto entusiasmo e con tanto piacere di farvi conoscere le associazioni di volontariato, non solo del nostro territorio, ma ci spostiamo oggi anche un po' più in là. In questa settimana abbiamo il piacere di incontrare l'associazione AISA. AISA, Associazione Italiana Sindromi Atassiche. Abbiamo al telefono in collegamento con noi oggi la presidente Deborah Hancock e il vicepresidente Carlo Torin. Attraverso amici di Radio RVD siamo riusciti a contattarvi e quindi a parlare dell'associazione, di quello che voi fate, a conoscere meglio, direi innanzitutto, cosa sono le sindromi ataassiche. Allora io do il benvenuto alla presidente Deborah. Ciao Deborah.
Buongiorno, grazie dell'invito, buongiorno a tutti, buongiorno Luciano, buongiorno a Radio RDV Rovigo e buongiorno agli ascoltatori.
Grazie e anche un bel saluto e un grazie per essere con noi a Carlo Torin, vicepresidente AISA.
Grazie Luciana, grazie a voi per l'invito e speriamo di spiegare qualcosina su queste malattie rare, veramente una cosa che ci fa moltissimo piacere. Grazie ancora Luciana e a Radio RDV.
Grazie, grazie a voi. Abbiamo bisogno, credo innanzitutto, di conoscere le sindromi ataassiche, malattie rare, diciamo non proprio così rare, ma ancora abbastanza sconosciute. Quindi io chiedo alla presidente se prima di tutto, ecco, ci vuole far conoscere, ecco, qualcosa di più delle malattie.
Molto volentieri Luciana. Allora, sì. Innanzitutto le sindromi ataassiche, più comunemente sono chiamate ataassie, sono un gruppo di malattie rare neurogenetiche, sono generalmente progressive e sono gravemente invalidanti e attualmente purtroppo incurabili. I sintomi iniziali compaiono spesso in età compresa tra l'infanzia e la quarantina d'anni, a secondo del tipo di ataassie, perché le ataassie sono molte. Le persone affette perdono gradualmente la capacità di coordinare i movimenti, diminuendo la loro autonomia fino a diventare, nei casi più gravi, completamente dipendenti.
Abbiamo ben compreso quanto queste malattie possano essere destabilizzanti per le persone, sì, che ne sono affette. Vorrei anche, adesso che entriamo un po' in quello che è la vostra associazione, dire innanzitutto che la presidente dell'AISA, che abbiamo in collegamento con noi, Deborah Hancock, è di Verona.
Sì,
e noi stiamo parlando con l'AISA del Veneto, sezione di Verona. È corretto dire così, presidente?
Allora, diciamo che la sede legale della sezione del Veneto è attualmente a Verona, è stata per tantissimo tempo in provincia di Padova, facente capo appunto al vicepresidente Carlo Torin e alla sua famiglia. Sì, oggi è a Verona, ma diciamo che rappresenta il Veneto, ecco.
Benissimo, grazie. Allora io passerei la parola a Carlo Torin, vicepresidente AISA, proprio perché ci possa raccontare un po' come è nata questa sezione dell'AISA, che sappiamo è un'associazione che è a livello nazionale, ma come è nata la vostra associazione, la vostra sezione?
Certo, l'associazione è nata negli anni 2000, quando mia sorella Federica, povera, scomparsa a 43 anni a seguito dell'aggravamento della situazione. Come diceva giustamente Deborah, è una malattia progressiva degenerativa che crea problemi principalmente nel coordinamento dei movimenti. Quindi tutto quello è un qualcosa che parte dal sistema nervoso centrale, che ha questo gene alterato che progressivamente impedisce il coordinamento dei movimenti, dalla deambulazione, deglutazione, e può essere, ci sono tante malattie purtroppo, che varie tipologie che ci creano questo problema. Mia sorella, quando ha scoperto questa malattia negli anni 2000, ha fondato subito l'associazione AISA Veneto, e grazie alle sue amiche conoscenti che sono rese conto della situazione, è stata fondata negli anni 2000 da Federica Torin, mia sorella, scomparsa nel 2010, l'11 marzo, a 43 anni, a seguito dell'aggravamento di questa malattia, di questa atassia SCA1, che è una delle molteplici varianti che purtroppo esistono e sono diagnosticate con un'indagine genetica che appunto permette l'individuazione di questa tipologia di atassia.
Nasce proprio all'interno di una esperienza personale diretta con la malattia, l'AISA Veneto.
Quando si sono rese conto amiche, conoscenti, ex compagni di scuola della situazione, si sono tutte coalizzate con la Federica per ampliare, far conoscere la malattia, cercare di organizzare eventi, manifestazioni per spiegare, far conoscere questa malattia a più persone possibili.
E infatti questo penso sia uno degli obiettivi e un'esigenza proprio primaria per la vostra associazione.
Certo.
Magari potete partecipare a questa conversazione tutti e due, magari io darei certo la parola adesso a Deborah, perché così ci possa far fare un percorso su quali obiettivi l'associazione ha intrapreso, insomma,
certo,
quali obiettivi si pone ancora oggi.
Certo, certo Luciana. Allora, come diceva Carlo, innanzitutto ci tengo a precisare che l'associazione nasce ed è sostenuta da volontari, è un'opera nel campo del volontariato sociale e sanitario. I volontari sono tendenzialmente tutte persone a vario titolo, amici, parenti, familiari, che hanno sperimentato sulla propria pelle purtroppo questa malattia che ha colpito i nostri cari. Quindi l'AISA opera nel campo del volontariato sociale e sanitario e cerca di incoraggiare e promuovere la ricerca scientifica, soprattutto quella genetico-molecolare, e svolge un'attività di informazione, di promozione della prevenzione di queste malattie e presta per quanto possibile sostegno ai pazienti atassici, alle loro famiglie e diciamo ai disabili, che sono purtroppo i nostri ragazzi. E cerchiamo di raccogliere fondi soprattutto per la ricerca. Noi abbiamo un obiettivo che è trovare una cura e siamo tutti molto speranzosi e coalizzati. E appunto, come diceva il vicepresidente Carlo Torino, noi cerchiamo di organizzare degli eventi per sensibilizzare, far conoscere questa malattia, perché purtroppo è una malattia rarissima, come tantissime malattie rare, molto poco conosciuta.
Possiamo dare anche, sì, purtroppo non è mai bello fare dei numeri, ma per capire quante persone sono colpite, ecco, in Italia da questo problema? Che immagino che uno anche dei problemi che l'associazione incontra sia proprio fare emergere le persone purtroppo
sì,
a contatto con le malattie atassiche.
Sì.
Diciamo che la malattia non rispetta né età, né sesso, né etnia, quindi diciamo che è variegata, e il fatto di essere ereditaria e genetica è qualcosa che viene scoperto solo con l'approfondita indagine genetica. I malati sono circa 5.000, forse in Italia più o meno, forse anche 10.000, 15.000, ma non si riesce ad avere un censimento esatto, perché essendo qualcosa di molto personale è difficilissimo che il malato si esponga, o se non attraverso l'associazionismo così possa essere coinvolto in tutto quello che l'associazione può fare.
Io credo che quando una persona viene anche colpita, no, da questa malattia, che poi, come ci avete ben detto, è una malattia progressiva, non sia facile farla emergere,
condividerla
e c'è la tendenza, penso, a chiudersi, no, un po'.
Assolutamente.
E quindi
assolutamente.
Penso che qui proprio l'associazione possa invece fare un bel lavoro, che credo che questo faccia parte proprio dei vostri obiettivi. Infatti io vorrei proprio ricordare che la vostra associazione è proprio vicino al vostro bel logo e alla scritta AISA, c'è questa parola: insieme contro la tassia. Quindi si cerca proprio di fare comunità, no? Di fare comunità.
Sì.
Ecco, perché insieme ci si può aiutare, ci si può sostenere e si possono intraprendere anche percorsi così di guarigione,
sì,
diciamo,
sì,
no?
Certo.
Verso almeno affrontarla questa malattia con tutte le difficoltà che comporta. Un importante lavoro verso la ricerca, quindi credo che l'AISA viva molto a contatto con i medici, quelli che magari hanno preso a cuore questa, un interesse per questo tipo di malattie. Sono stati fatti passi avanti? Ci sono prospettive positive?
Allora, anche qui io ci tengo a, forse in qualche modo, Carlo, se me lo consenti, di darti un po' la parola, perché Carlo è dentro l'associazione da molto più tempo di me,
sì.
Se posso fare una piccola parentesi, io sono entrata pochi anni fa, nonostante la malattia io l'abbia incontrata con la condivisione con una persona che era il mio fidanzato tantissimi anni fa, un giovanissimo, sì, ragazzo, e avendo accompagnato sia lui nel percorso che il padre, la conosco molto bene. Poi mi sono associata ad AISA purtroppo quando il mio fidanzato è mancato. Rispetto a questa considerazione, diciamo che i nostri progetti sono scelti, coordinati e sottoposti costantemente ad un monitoraggio con la Commissione Scientifica Interna. Carlo magari sa un po' meglio tipo di ricerche sono state fatte.
Grazie intanto, Deborah, per aver condiviso questa tua esperienza personale, esperienza di dolore, che comunque ti ha portato, ecco, ad avere un impegno forte in quello che è l'associazione AISA. Va bene,
grazie.
Carlo, ancora a te la parola.
Diciamo che c'è una commissione medico-scientifica con dei progetti che vengono valutati e finanziati dall'AISA nazionale attraverso fondi e donazioni, per cui riesce a recuperare le cosiddette classiche risorse per poter finanziare studi, anche uno molto importante in corso. La Commissione Nazionale Scientifica Nazionale è alla quale si rivolge l'AISA nazionale, con la nostra presidente Maria Litani, che fa un lavoro importantissimo, e vengono valutati questi progetti di ricerca e finanziati appunto dalle donazioni e dalle risorse che riesce a ricevere l'AISA nazionale. Noi abbiamo il professor Filla di Napoli, l'Università di Napoli, che collabora con noi, il presidente della commissione scientifica, valutano tutti i progetti che sono proposti e presi in esame dall'AISA nazionale.
Un stretto contatto, quello tenuto dall'AISA, con il mondo della ricerca e con il mondo medico. E voi oggi siete qui a Ma chi te lo fa fare proprio anche per dar voce a un grande evento che la vostra associazione ha organizzato in questo fine settimana, per il sabato 29 aprile.
Sì, allora praticamente finalmente, dopo lo stop che tanti di noi hanno avuto purtroppo dovuto al periodo del Covid, finalmente dopo qualche anno siamo di nuovo in presenza con il convegno nazionale di AISA. Forse prima non abbiamo specificato, come diceva Carlo, che AISA Veneto è nata appunto a Padova rispetto alla problematica di Federica, in quegli anni, però noi ci siamo associati ad AISA, che a livello nazionale esisteva da molti più anni. Abbiamo festeggiato i 40 anni quest'anno, se non dico male, Carlo, vero? Come esatto. AISA nazionale, e quindi faremo il convegno in presenza, che è il 28 e il 29 aprile, si terrà a Milano. In queste due giornate c'è il convegno nazionale, quindi dove tutte le sezioni di AISA nazionale nelle varie regioni si ritrovano per il convegno annuale, per fare punto della situazione, e poi soprattutto appunto c'è questo incontro con la commissione scientifica, la commissione medica, che per noi è un grosso orgoglio, anche perché noi da qualche anno, e in questi ultimi anni ancora di più, siamo sostenuti tantissimo anche da Fondazione Telethon. Chi fa volontariato sa che in campo medico essere sostenuti da Telethon con cifre importanti è molto difficile, bisogna, perché appunto non siamo l'unica malattia rara, purtroppo ce ne sono tantissime, quindi nell'ambito del gruppo delle malattie rare, delle associazioni che sostengono le varie malattie rare, come AISA finalmente in questi ultimi anni anche con Telethon c'è un grossissimo, diciamo, un rapporto di collaborazione.
È un'ottima opportunità, no?
Assolutamente, anche una grossa visibilità, insomma, che ci aiuta a far conoscere il nostro mondo a platee un pochino più ampie, diciamo.
Sarà l'occasione proprio questa del 29 aprile ad approfondire che punto è la ricerca verso queste malattie, ma anche sarà un momento per stare insieme, no? Per ritrovarsi e per vivere insieme le difficoltà che queste sindromi comportano, insomma, nel quotidiano. E io vorrei anche chiedervi come, ecco, è vicino al malato l'associazione, cioè c'è bisogno di sostegno, c'è bisogno di aiuto psicologico. Come lavorano, come collaborano i volontari dell'associazione?
La presenza, la vicinanza fisica, materiale con il malato, anche solo una telefonata, un contatto, in qualsiasi modo per farlo sentire ancora presente. Perché una frase che Federica, mi ricordo, diceva, ha detto in uno dei suoi moltissimi eventi fatti dal 2000 fino al 2009-2008, qualche anno prima della sua mancanza povera, perché non ce la faceva più, diceva: in realtà, prima che malati, sono persone e come tali hanno sogni per i quali lottano ogni giorno e ogni ora della propria vita.
Hai ragione Carlo, sostengo appunto quello che diceva Carlo, è che tutti i malati, di conseguenza anche i nostri ragazzi, quando sono diagnosticati con questa cosa terribile, ovviamente si sentono molto soli e sperduti, e questa sensazione di solitudine e di perdita della possibilità di poter lavorare sui propri sogni è una cosa che deve essere assolutamente contenuta. Noi, come dicevamo prima, non abbiamo una cura, ma abbiamo per esempio la certezza che per esempio la terapia riabilitativa, quindi la fisioterapia, è una delle cose che sostiene tantissimo, esatto, nel percorso di questa disabilità. E purtroppo non in tutte le regioni la fisioterapia è garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi una delle attività che facciamo è raccogliere fondi per poter sostenere anche a livello finanziario i pazienti che non percepiscono questa fisioterapia, questa riabilitazione che aiuta.
Ecco che qui forse l'associazione interviene anche mantenendo dei rapporti con le istituzioni. Sono malattie riconosciute a livello invalidante queste dalle ULS?
Certo, però c'è sempre il passaggio burocratico non semplicissimo per arrivare alla prima diagnosi e poi la certificazione fatta dall'ente pubblico.
Quindi c'è sempre anche bisogno magari di seguire, no, le persone per fare un po' avere i propri diritti, no, in questo caso. Quindi ci sarà un aiuto che l'associazione fa verso appunto gli ammalati che hanno bisogno anche, immagino, di supporti e di avere dei benefici, no?
Sì, assolutamente.
Anche economici.
Infatti, che non è facile, no? Quando si è anche ammalati, dover affrontare anche dei problemi con le istituzioni, con i propri diritti. Io credo che, insomma, abbiamo già detto tante cose, ci avete aperto una visione, una finestra su un mondo poco conosciuto, ma credo che valga la pena proprio anche diventare sempre più sensibili verso queste malattie, queste sindromi atassiche. Cari Deborah e Carlo, adesso direi che è venuto il momento per Ma chi te lo fa fare di ascoltarci una canzone. Noi siamo soliti abbinare una canzone che tratta il tema delle nostre conversazioni, i temi che portano qui alla radio i nostri ospiti. E allora ci ascolteremo la canzone di Marco Giorgi, un cantautore che ha scritto questa canzone, Io farò di tutto, una canzone scritta anni fa ma che poi ha ripreso l'anno scorso nel 2022 e che è stata lanciata proprio lo scorso anno, è stata rilanciata, diciamo, per la giornata mondiale delle malattie rare. Il brano parla di un genitore, di un figlio speciale, appunto, con una malattia rara, però nella canzone viene raccontato il loro forte legame, il legame di chi si trova quotidianamente a combattere contro patologie così importanti, ma anche così sconosciute.
Io farò di tutto, sarò la tua ombra, il tuo paracadute aperto, la tua colazione, il pranzo e un occhio di riguardo. Io te lo prometto che farò di tutto. Sarò l'auto e il treno, ti racconterò del mondo. Io sarò l'aeroplano, dai miei occhi guarderai come da un finestrino. Ci sarà sereno stare un passo dietro a te per farti arrivare primo nei sogni che faremo. La felicità è un'emozione strana, è toccata proprio a me che sto in piedi a malapena, perché ho visto te che ridevi fra la gente ed ogni cosa era normale, così banale finalmente. La felicità è come un fiume in piena, mi è arrivata addosso qui sorprendendomi la schiena, quando ho visto te che stavi bene in mezzo agli altri, che quasi non ci credevo, che quasi non ti trovavo più. Io farò di tutto, inventerò combinazioni e strade che nessuno ha fatto, e mi sorprenderò a parlare con questo coraggio, e dopo sarà peggio quando penserò che forse non è proprio tutto quello che io ho fatto. Ma la felicità è un'emozione strana, si è affacciata su di me che sto in piedi a malapena, perché ho visto te che ridevi fra la gente ed ogni cosa era normale, in ordine perfettamente. La felicità è come un fiume in piena, mi è arrivata addosso qui in questa assurda settimana, quando ho visto te che stavi bene in mezzo agli altri, che qua... credevo che quasi non ci speravo più. Io farò di tutto, sentirò quando mi chiami, resterò in contatto, io cornice e tu il ritratto, amore mio benedetto, tu cerca pure la mia mano, io non sarò lontano mai.
Io farò di tutto, questo è il titolo della canzone di oggi per Ma chi te lo fa fare? Io farò di tutto per farti sognare e per farti stare in mezzo agli altri. Mi sembrano un po' le parole di questa canzone che abbiamo ascoltato, quelle che più o meno ci diceva Carlo Torin prima sull'associazione AISA. Carlo è il vicepresidente e poi adesso insomma continuiamo per il finale del nostro incontro insieme anche a Deborah Hancock, presidente dell'associazione AISA, che oggi sono in collegamento con noi. Vorrei porvi una domanda che è un po' obbligatoria nel nostro programma, perché ho sentito quanto insomma c'è di profondo, di personale nella vostra storia e quindi anche c'è molto attaccamento verso l'associazione. Chi ve lo fa fare di continuare a dedicare così tempo e competenza all'AISA?
Sicuramente ricordo di mia sorella e anche di mio papà, che ha avuto la stessa problematica, anche lui è mancato un po' più tardi, avanti con gli anni, verso nel 2008, quindi aveva già quasi 80 anni, però anche lui ha avuto questo lento e progressivo aumento della malattia e delle problematiche legate alla malattia stessa. E poi ricordo di Federica, da quando era bambina, quando abbiamo giocato assieme, quando è diventata grande, ha cominciato a studiare, eccetera, tutte le cose. E poi l'associazione del 2000, è mancata nel 2010, quindi sono trascorsi tanti anni, che me lo fa fare ricordi loro.
Grazie, grazie. Per Deborah?
Allora, questa domanda, cercherò di fare il possibile di non farmi commuovere, e per fortuna siamo per radio, perché questo ovviamente è un argomento
che tocca un po',
molto, molto personale, tocca certo, molto nel personale, molto nel profondo. Diciamo che per me in particolare è il ricordo di un giovane bellissimo amore, di un giovane ragazzo pieno di vita, che come tutti i giovani, come tutti noi da giovani, aveva tanti sogni, e quindi diciamo ricordo di questo rapporto, di questa condivisione e di tutto quello che la famiglia che lui aveva intorno ha dovuto sostenere. Per me oggi ogni paziente atassico, ogni persona, ogni ragazzo atassico che incontro, per me è come se incontrassi di nuovo Marco, che è mancato nel 2019. Mentre parlo non riesco neanche più a dire il suo nome, quindi chi me lo fa fare è questo, il ricordo di questo affetto, di queste relazioni che per fortuna insomma se vogliamo girarla in positivo, le persone che incontri ti lasciano sempre qualcosa di molto bello, e meno male, così questo è lo stimolo per aiutare altri ragazzi atassici, insomma, con tutta la forza che abbiamo.
Grazie per queste condivisioni profonde, personali, ma che sicuramente, come diceva Deborah, vanno nella linea di poter aiutare altri. Quindi io faccio i complimenti per il lavoro che fate, per il lavoro dell'AISA. Grazie. Una buona giornata per sabato 29 aprile. Ma io ho raccolto questa parola: percorrere le difficoltà della malattia insieme, condividere, no? Si divide con qualcun altro, quindi si diventa un po' più leggeri.
Un po' più leggeri nella difficoltà della diagnosi, della malattia e del percorso che dobbiamo affrontare. Sì. I ragazzi si sentono meno soli.
E infatti, ecco, io la vedo proprio in questo senso anche la vostra importante associazione. Un saluto, un ringraziamento perché siete stati con noi. Spero che ci ripossiamo sentire anche un po' più in là, magari anche per un resoconto del convegno, per dire altre esperienze, per raccontare ancora l'AISA come un'associazione italiana delle sindromi atassiche. Grazie al presidente Deborah e grazie al vicepresidente Carlo.
Grazie per anche agli ascoltatori, un saluto e un arrivederci, spero a presto. Grazie dell'attenzione.
Con le parole del presidente AISA Veneto terminiamo il nostro Ma chi te lo fa fare di oggi. Un caro saluto da Luciana a tutte le amiche e gli amici che sono rimasti all'ascolto di RVD.
Ma chi te lo fa fare? Il volontariato. Le motivazioni, i progetti e le storie. Le associazioni si raccontano alla radio.